Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.
In ascolto dalla redazione di Restiamo Animali, trasmissione animalista, antispecista e vegan per una società cruelty free. Ci occupiamo di recensire le notizie di attualità attraverso una lente molto speciale. Vogliamo analizzare il modo in cui la società umana si relaziona al resto del vivente, in particolare agli altri animali, intendendo con questo dire che anche noi umani siamo pienamente parte del mondo animale, anche se sembriamo voler ripudiare questa nostra millenaria appartenenza. Questa è la puntata numero 856 e parleremo di attivismo contro la caccia delle balene. Parleremo dei cavalli sfruttati per trascinare turisti in carrozzella con questo caldo terribile. Parleremo della fine di Mirko, il lupo che avevamo seguito in una delle scorse trasmissioni. E per concludere, Emilio Maggio, filmologo antispecista, commenta per noi il film Hen, storia di una gallina. Anticaccia alle balene, Holmstein Hardason, non so esattamente come si pronunci perché l'islandese è una lingua veramente ardua, si è incatenato all'albero della nave Kval 9 prima che questa salpasse dal porto di Reykjavik nel tentativo di ostacolare la partenza di una nave baleniera. L'attivista si è arrampicato sulla coffa e si è legato, ma l'imbarcazione ha preso ugualmente il largo. È accaduto in Islanda, dove è ripresa la caccia alle balene in spregio a una moratoria che era stata decisa nel 2023 e che era stata rispettata negli scorsi anni. Quest'anno però il governo islandese ha rilasciato una licenza a una società di caccia alle balenottere comuni. L'Istituto Islandese di Ricerca Marina e delle Acque Dolci ha raccomandato che il numero annuale di balenottere da sacrificare nel 2026 non superi i 150 esemplari, con un calo del 28% rispetto al contingente annuale raccomandato per il periodo 2018-2025. La balenottera comune è il secondo animale più grande della Terra dopo la balenottera azzurra. L'Islanda, la Norvegia e il Giappone sono gli unici paesi che praticano ancora apertamente la caccia commerciale alle balene, nonostante la condanna internazionale da parte dell'opinione pubblica e delle organizzazioni per la tutela degli animali. Holmstein Hardason, il manifestante solitario contrario alla caccia alle balene che si era arrampicato sulla coffa della nave baleniera, afferma di essere poi scoppiato in lacrime quando si è reso conto che la nave stava salpando nonostante il suo sforzo, nonostante la sua presenza. Hardason ha trascorso più di 2 ore nella coffa prima che la nave salpasse, secondo quanto riportato dal sito di notizie online islandese Visa. Ha dichiarato di non avere creduto che la nave sarebbe potuta davvero arrivare fino al fiordo delle balene. Pensavo che avremmo fatto solo una piccola deviazione per poi tornare indietro, ma non è successo. il signor Hardson, quindi ha aggiunto di essersi lasciato andare quando ha capito che cosa stava succedendo. Sono molto grato all'equipaggio per come ha reagito quando sono crollato e ho iniziato a piangere. Dopo essere sceso dalla coffa, l'attivista è stato scortato via dalla polizia. Spero che la caccia alle balene finisca, spero che le persone smettano di consumare animali e prodotti di origine animale. Questa è la mia speranza, ha detto l'attivista. È davvero scoraggiante vedere la nave baleniera islandese lasciare il porto per dare inizio a un'altra stagione di massacro delle balene, nonostante le prove schiaccianti dimostrino che non esiste un modo umano per uccidere una balena. Ha dichiarato questo Joanna Swabe dell'organizzazione Human World for Animals dopo che una seconda imbarcazione si è diretta verso il mare aperto a caccia di balene. Questi giganti dell'oceano subiranno molto probabilmente una morte terribile e agonizzeranno per ore e ore per una carne che praticamente nessuno in Islanda vuole mangiare. L'Islanda ha annullato la caccia alle balene nel 2024 e nel 2025, in parte per difficoltà economiche che avevano ridotto la domanda e perché il settore non era stato ritenuto sufficientemente redditizio. La Commissione Baleniera Internazionale ha vietato la caccia commerciale alle balene nel 1986 a seguito dell'allarme per il declino degli stock di questi mammiferi marini. Il governo dovrebbe presentare entro pochi mesi un disegno di legge per vietare completamente la caccia alle balene. Naturalmente noi siamo solidali con l'attivista, abbiamo la sua stessa speranza e non siamo d'accordo a cacciare le balene nemmeno quando gli stock, come dicono in linguaggio tecnico, di questi mammiferi marini fossero molto alti. Gli animali si regolano nel mondo naturale secondo una legge nella quale gli umani non dovrebbero entrare.
I met a strange lady, she made me nervous. She took me in and gave me breakfast. And she said, do you come from a land down under? Where women glow and men blunder. Can't you hear the thunder? You better run, you better take cover.
Da anni seguiamo la vicenda tristissima dei cavalli che nel caldo afoso delle città turistiche sono costretti a trascinare carrozzelle cariche di persone in giro per i monumenti, su strade bollenti e trafficate, spesso in mezzo alle auto, con i paraocchi, il morso, le briglie, la frusta, tutto quello che serve per coercirli e togliergli ogni possibilità di scelta. Da molti anni i cavalli in tutta Italia continuano a morire stramazzati per il caldo durante questo loro triste lavoro. Da molti anni su questo tema c'è un costante impegno delle principali associazioni animaliste e anche dell'attivismo dal basso. Sono state fatte denunce, sono state fatte petizioni, sono state fatte proteste e flash mob. Ma uno dei problemi dei vetturini è quale mestiere fare in caso di dismissione della carrozzella. E allora da Roma arriva una proposta concreta che non risolve certo il problema alla radice, soprattutto che non è istituzionale, perché infatti si tratta di un'iniziativa misto privata pubblica, ma che rappresenta una riduzione del danno e forse una buona pratica che potrebbe essere adottata anche altrove. Da Roma ci arriva questa notizia, un taxi tecnologico ed ecosostenibile in cambio di una vecchia botticella e di un cavallo stanco. È l'offerta che ha fatto la presidente dell'associazione Panda, Protezione Animali e Difesa Ambiente, Viviana Frigino, agli ultimi vetturini di Roma, che da quel calesse, da quella sofferenza per i cavalli, non vogliono scendere, si legge in una nota. E per questo ha trovato il contributo di un donatore volontario, Fabio Valentino, titolare della Valentino Volkswagen Roma. Un'ennesima estate torrida sarà l'inferno per quei poveri cavalli delle botticelle, dice la signora Frigino. La Roma romantica e quasi deserta dei film degli anni 50 non esiste più, le temperature sono soffocanti, i San Pietrini cocenti, il traffico serrato, i clacson assordanti. Tutto questo è realtà quotidiana per quei cavalli che subiscono ogni giorno una condizione di grande sofferenza. Qual è il prezzo da pagare per porre fine a tutto questo? Noi siamo pronti a pagarlo. Un'auto per un cavallo è una scelta di civiltà. anche un solo cavallo tolto a quel supplizio vale il sacrificio dell'offerta della nostra associazione. Per questo facciamo sul serio e capiamo anche le difficoltà di quei vetturini che vorrebbero fare questo passo etico e di sensibilità, ma che si trovano a dover abbandonare un mezzo per doverne poi comprare un altro. Il sindaco di Roma Gualtieri ha offerto ai 16 vetturini rimasti a Roma la possibilità di trasformare la licenza da traino delle botticelle in licenza di taxi. E la garante per la tutela degli animali di Roma ha chiesto che questa offerta venga accolta. E allora, che il primo scambio abbia luogo, l'offerta è aperta, siamo pronti a regalare un'auto in cambio di una botticella, aggiunge la signora Frigino, e noi seguiremo questa vicenda sperando che i cavalli schiavi nelle strade di Roma abbiano anche poi dopo garantito un luogo dove invecchiare serenamente per compensarli dell'orrendo sacrificio che gli abbiamo imposto. Quando diamo notizie di animali uccisi per un'ordinanza o per la caccia o per il bracconaggio, ci sembra sempre di banalizzare un evento che in realtà è solenne. Spesso questi animali non hanno un nome, non abbiamo mai incrociato il loro sguardo, non abbiamo mai conosciuto le loro storie. Tuttavia ci sembra che il nostro modo di parlare della loro fine sia sempre inadeguato, superficiale e anche un po' gretto. Stavolta dobbiamo darvi la notizia della morte di un animale la cui storia ci aveva appassionato e ve l'avevamo raccontata un paio di puntate fa. Questo è particolarmente doloroso, proprio perché avevamo dato un nome a quell'animale, a quel lupo, lo avevamo chiamato Mirko. Ebbene, abbiamo intercettato questa terribile notizia che arriva da Bruxelles del 23 di giugno. Il titolo è «Associazione denuncia, l'Austria è troppo aggressiva con i lupi». Esito tragico della storia di Mirko, lupo radiocollarato. Un esemplare italiano abbattuto sembra per errore, perché era oggetto di studio. Questo titolo è terribile, noi comunque cerchiamo di continuare la lettura. Le conseguenze a lungo termine della decisione presa dalla Commissione europea di Ursula von der Leyen alla fine del 2023 di declassare il lupo da specie strettamente protetta a specie semplicemente protetta iniziano a farsi sentire, come avevano previsto gli esperti. Alcuni paesi dell'Unione Europea, come l'Austria, segnala l'associazione italiana Io non ho paura del lupo, con sede ad Albareto, sull'Appennino tosco-emiliano, nel Parmense, stanno diventando estremamente aggressivi nella gestione di questi grandi carnivori. L'associazione, in una nota, esprime preoccupazione per l'abbattimento di un lupo chiamato Mirko, avvenuto nei giorni scorsi in Austria. Si trattava, spiegano, di un esemplare proveniente dall'Italia, dotato di radiocollare satellitare, nell'ambito di un progetto scientifico coordinato dal Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi e dal Dipartimento di Medicina Veterinaria dell'Università degli Studi di Sassari, inserito in un'attività di monitoraggio dedicata allo studio della dispersione dei giovani lupi, una fase biologicamente fondamentale per comprendere dinamiche di espansione, colonizzazione di nuovi territori e connessioni genetiche tra popolazioni. Nelle ultime ore, segnala l'associazione, sono emersi elementi che rendono questa vicenda estremamente preoccupante. Secondo quanto dichiarato in una intervista concessa a Il Dolomiti dal professor Marco Apollonio, responsabile scientifico del progetto, il lupo abbattuto non sarebbe nemmeno l'esemplare oggetto dell'ordinanza emessa dalle autorità tirolesi il 2 giugno scorso. Un provvedimento che era stato giustificato da alcuni avvistamenti di un lupo nei pressi di abitazioni del comune di Schlitters nella Zillertal in Tirolo. Dunque è stato ucciso Mirko per sbaglio. Volevano uccidere un altro lupo, cosa che ovviamente noi disapproviamo a priori. Questo lupo era un lupo confidente, evidentemente si avvicinava a dei paesi, a delle abitazioni e, come spesso accade, c'era stato il solito provvedimento, la solita condanna a morte, ma invece del lupo condannato è stato ucciso un lupo che non era stato condannato. Le due vite per noi hanno ovviamente lo stesso identico valore, l'unica cosa che volevamo sottolineare era il fatto che di Mirko, per l'appunto, avevamo parlato due puntate fa, per rallegrarci del suo attraversamento delle Alpi in lungo e in largo per cercare un'area reale dove riprodursi. Ecco, Mirko non potrà riprodursi, Mirko non c'è più. Venerdì di Repubblica, Vittorio Lingiardi ha commentato il film Hen, storia di una gallina, e ha scritto in difesa delle galline che, poverine, sono i volatili più allevati e commercializzati al mondo, circa 23 miliardi l'anno. Contrariamente allo stereotipo, continua poi Lingiardi nel suo articolo, sono molto intelligenti, hanno un'ottima memoria, hanno complessità cognitiva e sociale, capacità di calcolo, comunicano con più di 24 vocalizzazioni e sanno riconoscere i volti. Parola di non vegano, aggiunge Lingiardi. Questo lo aggiunge forse per onestà intellettuale o forse per dare più credibilità alle sue affermazioni, visto che le persone vegane non godono di una grande legittimazione nella società. E infine Lingiardi conclude che, tra ironia e suspense, il film Hen, storia di una gallina, è un percorso di sopravvivenza, libertà e responsabilità, il coming of age di un pollo, spettatore delle miserie umane, che non parla né si umanizza, ma si comporta semplicemente da gallina, come molti di noi del resto. Ecco, questa è la conclusione di Lingiardi, che mostra da una parte una certa simpatia ed empatia verso la protagonista di questo film, e pur tuttavia insiste con argomenti tipicamente specisti, che vanno dalla valutazione cognitiva tipica della società occidentale ipermedicalizzata e competitiva, a una generica tristezza per la sorte di miliardi di individui allevati e divorati ogni anno, tristezza che però non diventerà mai una scelta conseguente, quella di smettere di contribuire a questa strage infinita diventando vegani, perché una doppia morale tipicamente umana ci permette sempre di pensare una cosa e poi di farne un'altra. Noi, come redazione animalista, antispecista e vegan, vi proponiamo un punto di vista differente, che ci convince assai di più. È quello di Emilio Maggio, il nostro filmologo antispecista di fiducia, che è andato a vedere il film e che lo commenta per noi.
Non è per andare controcorrente, ma il film Hen, storia di una gallina, dell'ungherese Giorgi Valfi, già autore di opere interessanti come Taxidermia, con cui ha vinto nel 2006 un premio speciale al Sundance, il festival di cinema americano dedicato appunto al cinema indipendente, mi ha riportato alla mente quel cinema apparentemente documentario, addomesticato, della Disney, il cui intento primario era quello di narrativizzare l'agency degli animali assecondandone i presupposti antropomorfi per meglio mettere in risalto vizi e virtù del contraltare umano. Più che vedere il mondo attraverso l'occhio di una gallina, dettaglio che tra l'altro conferisce ai primissimi piani del volto di Hen un vago e inquietante climax orrorifico, il film in questione sembra voler stupire l'occhio dello spettatore con riprese ad altezza, uccello terricolo, montaggio serrato e trucchi che ormai fanno parte di un repertorio cinematografico desueto e obsoleto, ricorrendo all'analogia, all'accostamento di inquadrature e sequenze che suscitino una sorta di conflittualità emotiva in chi guarda, più che ricorrere ai gli effetti del digitali. Infatti, in qualche modo, il regista ungherese risponde all'attuale egemonia del CGI, ovvero l'insieme di quelle tecniche digitali che danno l'illusione della visione perfetta e che caratterizzano ormai l'attuale cinema di intrattenimento, con riprese che procurano l'illusione di autenticità, perché girate dal vero. Il problema, soprattutto quando si usano animali per allestire i set cinematografici, e soprattutto se questi animali sono insoliti alle pratiche dei ciak, come può essere appunto una gallina, e che le strategie usate per articolare una storia con tanto di prologo, svolgimento ed epilogo, metodo che tra l'altro si rifà a una lunghissima tradizione favolistica in cui gli animali esplicitano una sorta di vocazione allegorica, che per esempio, per dare maggiore enfasi al grado di autenticità, di verosimiglianza delle sequenze, si usano diversi animali per rappresentare lo stesso personaggio. Anche in Annie, infatti, le galline usate sono ben 8, una per esempio più disinvolta nella corsa, un'altra nel razzolare, un'altra ancora che si presta a sostenere l'obiettivo della nel modo migliore a sostenere l'obiettivo della macchina da presa, e così via. Una serie di strategie narrative ben congegnate, dunque, evidenziano come il film sia in definitiva un apologo sulla condizione umana più che sulla condizione animale. Annie, infatti, per esempio, è nera per distinguerla dalla massa dei corpi sfruttati negli allevamenti intensivi, ma anche e soprattutto per conferire il ruolo di protagonista, soprattutto per non ricorrere anche qui alla digitalizzazione che avrebbe conferito alla gallina quei dettagli anatomici atti a caratterizzarne il carattere ribelle di animale in fuga, e soprattutto per distinguerla dalle altre sue consimili. Insomma, secondo me non basta posizionare la macchina da presa ad altezza gallina per illudere l'occhio dello spettatore e renderlo partecipe di una prospettiva altra. Del resto, quello a cui il regista ungherese è interessato è innanzitutto l'arroganza umanocentrica. L'occhio di Anne fornisce una prospettiva eccentrica a quella umana, perché l'intero film è costruito sulla discrasia tra un mondo che dovrebbe garantire alla gallina una vita dignitosa, il mondo naturale, in questo momento puramente immaginario e messo in crisi dalla crudeltà umana, e il mondo degli uomini, costruito su una paradossale illogicità di fondo che riguardano le relazioni e le convenzioni dettate dall'ambizione e dalla mercificazione dei corpi, come dimostra appunto la parte centrale del film, che è tutta incentrata sul traffico illecito dei migranti. Insomma, la storia di una gallina fuggita da uno dei capannoni in cui sono recluse centinaia di migliaia di galline, per poi finire, dopo alcune rocambolesche peripezie che ricordano un altro film, Altezza Animale da Reddito, quel baby maialino coraggioso, dicevo, questa storia di una gallina che poi finisce segregata in un pollaio di un vecchio signore greco, sembra più evocare la morale delle favole di Esopo che non la radicalità formale, per esempio, di film che veramente hanno dato una svolta teorica e politica all'animale cinematografico come Gunda o Cao. E se il finale in parte riscatta l'intero film facendo balenare per un attimo nella mente dello spettatore un mondo senza umani, come lo era stato nelle quattro volte di Michelangelo Frammartino, la sequenza dell'uovo espulso dallo sfintere di una gallina in primissimo piano, con cui si apre il film, e i versi dell'haiku che accompagnano i titoli di testa e di rugiada, un mondo di rugiada, eppure, potrebbero essere tradotti prosaicamente con "è nato prima l'uovo o la gallina?"
E per la cucina, il tosco vegan chef Gabriele Palloni, autore tra gli altri del libro Se vuoi vivere sano, cucina vegano, edito da Newton Compton, questa settimana ci propone una ricetta in versione cruelty free dedicata alla gallina protagonista del film Hen.
Il pasto gentile è un frigorifero senza crudeltà.
Sia ben chiaro che noi al massimo strapazziamo il tofu, non le galline. E per dimostrarlo vi racconto una ricetta di una buonissima frittata senza uova. La far frittata di pomodori verdi. Gli ingredienti per 4 persone sono 150 g di farina di ceci, 150 ml di acqua, 150 ml di latte di mandorle al naturale, 3 pomodori verdi, 50 g di farina tipo 0, 20 g di olio extravergine di oliva più altro per cuocere la far frittata, qualche foglia di basilico fresco, sale e pepe. Stemperate la farina di ceci con l'acqua e il latte di mandorle. Unite l'olio extravergine, sale e pepe e lasciate riposare per qualche ora, anche tutta la notte se potete. A parte, tagliate i pomodori verdi a fette spesse mezzo centimetro. Passateli nella farina e dorateli in padella con olio extravergine. Quando saranno colorati su entrambi i lati, aggiungete le foglie di basilico spezzate a mano e versate la pastella di ceci, coprendo bene il tutto. Fate cuocere col coperchio a fuoco molto lento per 10-15 minuti per lato. Lasciate riposare 10 minuti prima di servire.
Per questa puntata è tutto, vi saluta, vi dà appuntamento alla prossima settimana alla nostra redazione composta da Lorenzo Guadagnucci, Gabriele Palloni, Gianni Ferrarotti, Gianluca Masala, Anna Granata, Roberta Marino e Camilla Lattanzi, la voce che vi ha tenuto compagnia durante questo viaggio. L'appuntamento con la puntata numero 857 di Restiamo Animali è tra una settimana esatta, stesse onde, stessa ora.
Restiamo animali.
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 Restiamo animali. Trasmissione cruelty free, animalista, antispecista e vegan.